Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo i principali risultati della stagione ciclistica e proviamo, insomma, ad analizzare anche quelle che saranno le corse dei prossimi giorni. Settimana ricca di impegni, ricca di novità anche nel calendario ciclistico, insomma, di risultati interessanti da commentare. Dopo la vittoria un po' sorpresa, possiamo dirlo, di Jasper Stuyven alla Milano-Sanremo, con il belga che ha messo un po' nel sacco i tre grandi favoriti con la sua azione nel finale. Il mondo del ciclismo si è concentrato adesso di nuovo, potremmo dire, per il momento quantomeno, sulla battaglia tra gli scalatori. Lo ha fatto con la Vuelta Ciclistica a Catalogna, la corsa a tappe spagnola, che da anni ormai è uno dei primi grandi confronti tra i corridori che puntano con decisione, insomma, alle corse a tappe. Finora, ancora una volta, abbiamo visto un Adam Yates in grandissimo spolvero. Oggi la vittoria in realtà è andata a Esteban Chaves, che era stato secondo ieri. Oggi l'arrivo di Porta Enea ha visto un attacco anche da lontano, in realtà, del colombiano, che ha avuto la meglio poi sul resto del gruppo dei favoriti, arrivato a 7 secondi, regolato da Michael Woods. Come dicevamo, Adam Yates, che ha vinto la tappa di ieri, rimane saldamente in testa alla classifica generale, con un vantaggio anche piuttosto netto nei confronti dei compagni di squadra, fondamentalmente Richie Porte e Geraint Thomas. E insomma, l'Ineos Grenadiers, che sta facendo una grandissima corsa alla Volta Ciclistica a Catalunya, ma soprattutto saluto intanto Leonardo Brick Delfino, il nostro direttore e nostro ospite di questa puntata. Soprattutto un Adam Yates in grandissimo spolvero, forse ancora di più di quanto non avessimo visto poi nei suoi anni in Mitchelton Scott e in Orica nella sua precedente esperienza. Questo cambio di casacca sembra avergli fatto molto bene, e mi fa anche piacere, chiudendo il discorso, che Chaves invece stia tornando forse molto più a livello, insomma, più alto di quanto si aspettasse lui stesso.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, la prima cosa che sicuramente fa più piacere a tutti, io credo che Chaves sia uno di quei corridori che tutti amano, a prescindere dalla nazionalità, squadra o qualsiasi altro aspetto. Cioè Chaves è uno di quei corridori che sono entrati, penso, un po' nel cuore e nelle simpatie di tutti, quindi vederlo oggi tornare ad un livello importante, sarà stata una bella azione, un attacco suicida sostanzialmente, l'ha definito lui stesso. È sicuramente un dato interessante. Ieri aveva fatto una bella azione, forse il timing non era stato perfetto, probabilmente magari con un altro tempismo avrebbe potuto fare qualcosa in più anche ieri, secondo me. Oggi ha giostrato, insomma, con un'azione interessante, sicuramente, insomma, la Ineos non ha voluto fargli male, l'impressione è stata questa, che se volevano, se forse ci fosse qualcun altro davanti e potevano accelerare e andare a riprendere, invece forse gli hanno un po' lasciata alla fine, però se l'è meritata comunque con la gamba, quindi sicuramente un bel risultato. Per quanto riguarda Adam Yates, sì, con questa squadra ieri ha dato una grandissima dimostrazione. Insomma, il World Tour ha trovato solo un grandissimo Pogačar per fermarlo, altrimenti, insomma, stiamo parlando probabilmente già di una bella vittoria in cantiere e di un'altra pronta, perché a questo punto sembra davvero difficile potergli togliere questo successo con lo squadrone che ha, ma anche con la gamba che ha. E la Ineos forse non ci si aspettava, e molti dicevano: guardate, Adam Yates va lì, ma che ci va a fare? Non troverà mai lo spazio. Intanto per adesso lo spazio lo sta trovando, e come? Certo, sono corso di una settimana, forse anche di più adatto a lui per certi versi, però sta veramente per se stesso e per la squadra, sta ottenendo i risultati che forse non ci aspettavamo.
Sì, indubbiamente sta ottenendo risultati molto importanti e continua a farlo con una squadra sul supporto di grandissimo livello. Abbiamo avuto altre indicazioni da questa corsa, e soprattutto abbiamo avuto l'indicazione che Chris Froome non è ancora al suo miglior livello di forma. Quindi direi intanto di andare ad ascoltare le interviste che abbiamo fatto all'arrivo e alla partenza, in realtà, di alcune tappe della Volta Ciclistica, con le dichiarazioni di Chaves, vincitore di oggi, ma anche quello che ci aveva detto Chris Froome alla partenza della prima tappa, consapevole un po' del suo stato di forma e di quello che avrebbe potuto fare. Sentiamo.
Pues yo creo que un ataque bastante suicida. Conocía la subida, había mucho viento de cara, pero tenía mucho, mucho que ganar y nada que perder. Iba noveno en la clasificación general. Y me encontraba bien y dije, bueno, probemos a ver qué tal se da y se dio muy bien, estoy muy contento. Empezar así el año es muy gratificante, nunca había empezado una primavera de esta manera. Y es como que todo paga de vuelta, ¿no? No es un secreto que he tenido unos últimos años bastante difíciles, unos últimos meses bastante difíciles, pero siempre hemos seguido creyendo, siempre hemos seguido trabajando, siempre hemos seguido luchando y los resultados empiezan a verse y eso es muy gratificante y me hace muchísima ilusión también. Hay muchos puntos en juego, pero yo creo que eso se va a definir sobre todo el último día en Montjuic, donde cada vuelta tiene los puntos, pero ahora vamos a concentrarnos en la etapa de mañana y de pasado mañana, que le vienen muy bien a Dion Smith, que es nuestro sprinter.
È stato un attacco abbastanza suicida, a dire la verità. Conoscevo la salita e c'erano ancora molti corridori in gruppo, ma avevo tutto da guadagnare e poco da perdere. Ero lontano in classifica generale e mi sentivo bene, così ci ho provato. Mi sento molto bene e sono molto contento. Iniziare così l'anno è molto gratificante. Non avevo mai cominciato la primavera in questo modo ed è come se fossi stato ripagato di tutte le sofferenze. Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili, ma ho sempre continuato a lavorare e a lottare, e i risultati si cominciano a vedere. Questo è molto gratificante. Di sicuro ho molti obiettivi e si andrà a decidere l'ultimo giorno al Montjuic, la classifica. Ma ora concentriamoci sulle tappe di domani e dopodomani, che si adattano molto bene a Dion Smith, il nostro velocista. Per il podio invece sarà dura, ma se si presenterà l'opportunità ci proveremo.
Yeah, feels good. Feels good to be here racing in Spain. I obviously always enjoy racing la Volta a Catalunya. This is probably my third, fourth time here. It's good to have a good team of guys here. We're hoping to be up there fighting for the victory this week with Michael Woods or Dan Martin also. Hopefully it's going to be a good week ahead. Yeah, I mean, I'm just coming off an altitude training block now, so it'll be a good test for me just to see where my progression is. I know I'm not going to be personally fighting for the victory here. I won't be at that level yet, but hoping to see some progression. Yeah, I mean, I'm just taking it really just one week at a time at the moment, building up, doing the best I can, and see where we get to for the tour.
È bello tornare a correre qui, mi è sempre piaciuto correre in questa competizione. Penso sia la terza o la quarta volta in cui partecipo. È bello essere qui con una buona squadra, speriamo di essere nella lotta per la vittoria questa settimana con Michael Woods o anche con Dan Martin. Spero arrivi una bella settimana. Io arrivo da un blocco in altura, per me è un test per vedere dove sono per il mio progresso nelle prestazioni. So che non sarò a lottare per la vittoria questa settimana, non sarò ancora al mio livello, ma spero di vedere dei miglioramenti. Al momento prendo un po' la situazione una settimana alla volta per vedere dove sono in vista del Tour de France.
E allora Leonardo, lo stesso Froome aveva dichiarato alla partenza che non avrebbe lottato per la classifica generale. È stato di parola, però fa sempre un po' strano, diciamo, vederlo staccarsi praticamente già prima che si accenda la battaglia per la lotta, per un risultato, anche solo per un piazzamento, ecco.
Assolutamente, fa molto strano. Diciamo che se l'anno scorso era qualcosa di preventivabile, visto, insomma, vista l'infortunio che aveva subito, visto comunque una stagione difficile che ha visto i corridori non più giovanissimi avere qualche difficoltà in più per tutte le dinamiche che conosciamo, di cui abbiamo già dibattuto lungamente anche l'anno scorso, ecco, vederlo così lontano dalla condizione anche quest'anno sinceramente era qualcosa di un po' più inatteso. E lui stesso ha cambiato un po' il suo modo di fare dichiarazioni, perché prima sembrava molto più convinto. Sì, prima il suo dire chissà se tornerò al mio livello sembrava un po' anche un po' più di scaramanzia, o comunque sembrava lo devo dire perché comunque c'è questa possibilità, però non sembrava forse crederci davvero. Adesso con il passare del tempo io vedo anche lui, insomma, mi sembra appare un pochino più dubbioso, lo vediamo, insomma, quando ci risponde alle domande, eccetera. Non è insicuro, non lo definirei insicuro, però è evidente che anche lui comincia, insomma, la domanda se la sta ponendo realmente, secondo me, cosa che inizialmente non era così certo di doversi porre la domanda, invece adesso se la sta ponendo. riuscirò davvero a tornare al mio livello. Ecco, al momento siamo davvero lontani da quel livello, non solo dal suo livello, ma in realtà siamo lontani anche dal livello a cui forse comunque ci si poteva aspettare tornasse, ovvero un corridore che magari non tornava più a vincere, a dominare come prima, però almeno a cercare di giocarsela. Adesso è veramente molto molto indietro. Certo, al tour mancano ancora sostanzialmente 3 mesi abbondanti, però in 3 mesi riuscirà veramente a riprendersi? L'interrogativo, a mio modo di vedere, rimane. Forse in futuro ci potrà anche riuscire, ma per quest'anno comincia a diventare, ogni giorno che passa è un passetto in meno verso il poterci riuscire, per come la vedo io purtroppo.
Sì, hai già anticipato la domanda successiva, allora proviamo a dare una risposta. Prenditi la responsabilità, Leonardo. Bastano 3 mesi per tornare, non dico ad essere il Froome che vince e stravince il Tour de France, però anche solo a poter pensare di lottare per un piazzamento, anche per una vittoria di tappa.
Allora, fossimo in una condizione normale, sì, 3 mesi basterebbero ampiamente, bastano per riprendersi, bastano per ritrovare la forma fisica, bastano, sicuramente 3 mesi bastano. Il problema è che c'è un'incognita enorme riguardo le conseguenze reali, concrete, effettive di un infortunio comunque molto grave, un infortunio che non è stato mai completamente. Come dire, non dico che ci devo mostrare le lastre, ma insomma, però non è stato mai veramente acclarato nei dettagli esattamente come è andata in maniera più precisa, come si fa altre volte. Quindi, insomma, forse era anche più grave della gravità già grave che c'era stata mostrata. Questo forse c'è questa possibilità a questo punto, non lo so. Sinceramente, è inutile parlare, cioè, non è una questione di dietrologie o di retropensiero, è semplicemente comunque un dubbio crescente riguardo la possibilità che torni. Io sinceramente spero che torni perché a me insomma, questi comeback sono sempre piaciuti, mi sono, a livello personale, oltre al fatto che insomma, comincio ad avere una certa età anch'io, anche simile alla sua, quindi mi piace pensare che ancora possiamo giocarsela con voi giovani, però insomma io spero che ce la faccia, anche perché comunque per lo spettacolo, per tanti motivi, per l'interesse che ci crea attorno. Oggi insomma ne parlavo con dei colleghi, il fatto che Froome ha sempre la telecamera addosso anche adesso, ed è un bene per gli sponsor, però insomma per lui forse un po' meno. Però è ovvio, crea un forte interesse a livello globale, quindi comunque è un corridore importante per il movimento, quindi io spero che torni, spero di vederlo battagliare con i giovani rampanti, poi chi vincerà insomma. Vincerà il migliore, va bene così.
Mi piace questo noi giovani, intanto, questo essere compreso. A proposito di giovani, comunque, l'attenzione anche del mondo del ciclismo è in questo periodo per una corsa italiana che da anni sicuramente aiuta i giovani prospetti, i giovani talenti a mettersi in mostra e non sta mancando le attese da questo punto di vista neanche quest'anno. Sto parlando chiaramente della settimana internazionale Coppi e Bartali che anche quest'anno, insomma, ci sta mostrando qualche giovane talento interessante che si era già fatto vedere anche in altre circostanze. Quest'oggi, per esempio, nella terza tappa con partenza di Variccione, ha vinto Ethan Hayter della Ineos Grenadier. In prima posizione in classifica generale c'è il danese Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma, che ha già vinto una tappa all'UE Tour e che è in gran crescita, ma insomma la situazione in classifica generale dopo le prime 3 tappe è estremamente interessante perché Vingegaard, che appunto è leader, ha un solo secondo di vantaggio appunto su Hayter, su Nick Schultz e su Ivan Sosa a 3 secondi, poi c'è Hermans e tra i 10 e i 20 secondi altri 4 corridori, tutti piuttosto giovani, piuttosto promessi. Insomma, direi che la situazione è decisamente interessante. Andiamo a sentire proprio Vingegaard sulla situazione in classifica generale e sul fatto che a un solo secondo da lui ci sono 2 corridori della Ineos Grenadier e quindi chiaramente a livello tattico è in una situazione abbastanza scomoda il leader della classifica generale.
No, it's not easy to handle, but I mean, we're a lot of guys. I think also Nick Schultz is within a couple of seconds now. So, yeah, it's quite close in the top of the GC. So, yeah, that's how it is, and we'll just try to keep the jersey tomorrow, and yeah, we'll just do our best. So, oh, I don't know who's the most dangerous. I mean, they are different kind of riders a bit. So. I think we have to just, yeah. I mean, there is a lot of guys in the close in the TC, so it's like it's not only the guys from Ineos, it's also Nick Schultz, Ben Hermans, Van Zevenaan. So it's a lot of guys actually in the GC that's dangerous.
Non è una situazione semplice da gestire, ci sono tanti corridori vicini. Anche Nick Schultz è un paio di secondi ora, siamo tutti piuttosto vicini in classifica generale. Noi domani proveremo a tenere la maglia, semplicemente proverò a fare del mio meglio. Non so chi sia il corridore più pericoloso, sono corridori diversi due della Ineos Grenadier, ma non lotto soltanto contro di loro, anche con corridori come Van Zevenaart, Schultz, Hermans, sono in tanti ad essere pericolosi.
Dicevamo, Leonardo, quindi Coppivaarta di solita fucina di talenti, quale finora ti ha sorpreso un po' di più, perché magari l'avevamo già visto in altre circostanze, ma è riuscita a mettersi in mostra anche oltre forse le aspettative che già potevamo avere nei suoi confronti?
Guarda, più o meno adesso stanno facendo bene. Io devo dire, Eiter, sinceramente, non tanto per la vittoria di oggi, perché insomma la vittoria di oggi era abbastanza, non dico scontata, ma insomma era nelle sue gambe per talento, per le cose che ci aveva già mostrato. Io devo dire che il quinto posto di ieri mi ha un pochino sorpreso di più, perché comunque la salita, sì, non era una salita durissima, eccetera, però comunque era una salita in cui, se vai a vedere, gli altri nomi sono effettivamente degli scalatori decisamente più puri di lui. Quindi sinceramente vederlo chiudere con quel bel quinto posto è qualcosa di incoraggiante. È ovvio, non bisogna per questo pensare che potrà diventare, meno per come lo conosco io, e certo non sono il grandissimo conoscitore di Eiter, però comunque insomma dalle caratteristiche che ha non era sinceramente prevedibile per me vederlo in una salita del genere stare così bene. Sapevo che avrebbe potuto reggere, può reggere le salite, può fare bene, ma insomma arrivare a giocarsela così non me l'aspettavo. Quindi vuol dire che è un corridore che è ancora... anche in questo un margine interessante, che può diventare un talento anche per corse un po' più dure di quelle che forse ci si aspettava in precedenza. Forse è lui il nome più interessante. Dall'altro lato io continuo a vedere un altro giovane, Etes Fazione, che comunque lo vedo piazzarsi molto spesso in questo inizio di stagione, un po' ovunque, e anche oggi, insomma, una corsa insomma, in cui invece questa volta sono state ruote veloci ad essere protagonista. Certo non c'erano neanche qui gli sprinter assoluti, però lui comunque è riuscito a ottenere un buon piazzamento interessante, è un corridore completo, lui si vede, e credo che anche lui sia un corridore che mi piace seguirlo, anche perché insomma è uno degli esponenti di quest'Africa che avanza e di quest'Africa che si fa vedere con varie sfaccettature soprattutto.
Sì, sì, Tesfazio, undicesimo ieri, appunto, sono arrivato abbastanza di salita, quinto oggi, anche lui, insomma, dimostra di poter far bene su arrivi anche abbastanza diversi tra di loro. Abbiamo parlato sia per il Catalogna, insomma, delle difficoltà di Froome, qui alla Coppivaarta lì forse è resa ancora più evidente la difficoltà di Mark Cavendish nel ritrovare un po' quello che è stato per tanti anni il suo ruolo all'interno del gruppo. Cavendish che, al di là del fatto che non ha vinto la prima semitappa a Gatteo, battuto da un ottimo Jacopo Marescu in volata, ed era direi l'unica occasione ghiotta insomma per un corridore come lui in questa corsa tappe, però anche Cavendish che l'impressione insomma in corsa è che forse non si stia neanche più godendo così tanto il mondo del ciclismo, sembra più nervoso, non si ferma, non risponde alle domande per le interviste, e dopo il polverone che era nato con l'Efebvre, insomma con le dichiarazioni, il fatto che aveva trovato uno sponsor per correre, può anche essere insomma che ci sia questa motivazione, però mi sembra che stia sempre rincorrendo qualcosa che non riesce più a ottenere e non la stia vivendo bene, ecco, non so come la vedi tu.
No, sicuramente, cioè il fatto che ci sia del nervosismo latente è palese, perché comunque secondo me insomma se ne parla molto, se ne parla forse anche troppo per certi versi, però è anche vero insomma che comunque discreti risultati, se vai a vedere gli ultimi anni, in realtà in questo inizio di stagione non è andato poi così male. Certo, non sono corse di primissimo piano, cioè nel senso adesso senza nulla togliere la GS Emilia che organizza un'ottima corsa come settimana Coppivaarta, e senza nulla togliere agli organizzatori del Grand Prix Montserrat, però è ovvio insomma che non sono corse a cui magari Cavendish era abituato in cui era abituato a dire la sua in precedenza. Però secondo me comunque sia sono buoni risultati, vai a vedere, credo che l'anno scorso un podio non ci sia neanche avvicinato, nel 2019 credo che insomma non credo neanche, anche lì credo che non avesse, forse avesse fatto un podio in tutta la stagione, e ancora andando indietro insomma andando ulteriormente indietro, adesso credo, insomma, che possiamo risalire sempre più in là. Quindi sì, l'ultima vittoria credo fosse a inizio 2018, sono passati 3 anni abbondanti ormai, quindi insomma qualche piazzamento l'ha ottenuto e visto come aveva chiuso la scorsa stagione non era scontato, quindi secondo me c'è il nervosismo perché comunque gli si continua a dire ma non vinci, ma fai questo. L'altro giorno ha recentemente detto non ho più niente da dimostrare, questo è vero, il che vale anche nel discorso che facevi tu di questo stipendio pagato dallo sponsor che insomma per un corridore come lui fa un po' strano. Dall'altro lato, probabilmente lui, secondo me, avrebbe trovato anche da altrove. La questione è che lui voleva una squadra di alto livello, quindi giustamente non c'erano grandi squadre disposte, secondo me, a pagare uno stipendio importante come il suo per un corridore per lui. Quindi, magari per poter restare nel World Tour, restare in una squadra World Tour di massima esponenza, ha dovuto, secondo me, fare questa soluzione. Giusto o sbagliato lo sa solo lui, tanto è inutile stanno a discutere ancora una volta della questione del paga per correre. Questa è una, secondo me qui parliamo completamente di qualcos'altro. Però è ovvio che c'è nervosismo, è ovvio che c'è nervosismo, però secondo me sbaglia ad essere nervoso, perché secondo me lui avrà nelle gambe qualche buon risultato questa stagione. Certo, in salita sta facendo molta fatica e lo si vede anche mentalmente se ne molla prima di quanto avrebbe mollato in precedenza. Però io sinceramente credo che quest'anno una vittoria la potrà ottenere, ecco, la butto lì così.
E anche in questo caso direi che ce l'auguriamo un po' tutti, noi appassionati di ciclismo, che abbiamo vissuto sicuramente l'epoca d'oro di Cavendish, che non dimentichiamo, insomma, uno dei più vincenti della storia, anche nelle corse più importanti, soprattutto nelle corse più importanti. Per quanto riguarda invece le corse che arriveranno, siamo ormai alla fine del conto alla rovescia che ci porta all'inizio delle grandi classiche sul pavé. Perché abbiamo visto l'antipasto classico della Omloop Het Nieuwsblad del 27 febbraio, abbiamo visto ieri la Bruges de Pan, insomma, che però di fatto è più una corsa per velocisti che non per addetti al pavé. E a questo proposito abbiamo parlato con il vincitore della Bruges de Pan, Sam Bennett, che è anche uno dei possibili attesi protagonisti della Gent-Wevelgem di questa domenica. Sentiamo Sam Bennett.
Obviously, I'd really like to perform in Gent-Wevelgem. You know, it's a super important race. Yeah, I'd really like to perform there, but a lot has to go right on that day. And I just hope the team has a great day, with regardless whoever performs, you know, whoever gets the result. I hope that we have a great day for the team. And then against Scheldeprijs, I'd really like to get a result.
Ovviamente mi piacerebbe fare molto bene alla Gent-Wevelgem, che è un'altra corsa molto importante. Mi piacerebbe davvero ottenere un buon risultato lì. Spero comunque che la squadra abbia un'ottima giornata. Non importa in realtà chi riesca ad avere la performance giusta e a ottenere il risultato migliore. Poi vorrei ottenere un buon risultato anche alla Scheldeprijs.
E allora Leonardo, sicuramente appunto lui è uno dei corridori attesi, però ecco, con la E3 Saxo Bank Classic di domani inizia insomma la stagione, la parte più importante, la stagione del pavé. Noi qualche indicazione l'abbiamo già avuta e immagino che quello che dicevamo alla vigilia della Sanremo, salvo poi essere in un certo senso smentito la vittoria di Stuyven, vale anche per quello che ci aspettiamo della stagione sul pavé finora, nel senso che vediamo un Van Aert e un Van der Poel potenzialmente più forti di tutti gli altri. Alaphilippe su determinati tracciati può sicuramente essere super competitivo, l'abbiamo visto l'anno scorso al Fiandre. Chi pensi che sarà grande protagonista di questa campagna? Stuyven è pronto per fare quel salto di qualità, per vederlo tra i grandissimi. Pidcock è pronto per quel grande salto di qualità. C'è qualche altro nome?
Allora, sì, Davide, nel senso che l'hai detto, due grandi outsider, è ovvio che a questo punto, per come si sono fatti vedere, sono due nomi validissimi quelli che hai fatto. Stuyven, insomma, ha vinto la Sanremo e ha dimostrato di essere pronto ad ottenere quel successo in più che gli mancava finora. Era arrivato a ottenere ottimi risultati. Secondo me non ha cambiato il livello, nel senso il suo livello è sempre quello. Ci sono state anche dinamiche di corsa che gli hanno consentito di vincere, ma è giusto così, non è assolutamente una critica, è stato il migliore. magari uno può dire non è il più forte, però è stato il migliore, ha colto l'occasione, l'ha saputa giocare con le sue carte al meglio, quindi è stato il migliore della Sanremo, non c'è da discutere su questo. Pidcock assolutamente è giovanissimo, ha le prime esperienze, alla Sanremo è stato già protagonista con la possibilità magari non proprio di vincerla, ma non ci è certo andato lontano, e anche nelle altre corse che ha fatto in questo inizio di stagione si è comportato benissimo. Non a caso il suo calendario è stato ricalibrato per essere anche al via del Giro delle Fiandre, quindi è evidente che la squadra ci punta molto e fanno bene perché insomma ha dato una bella dimostrazione di poter essere a un livello importante già adesso. Per quanto riguarda gli altri due, guarda, secondo me per certi versi la sorpresa non è stata che non hanno vinto, ma la sorpresa è stata che non sono stati in grado di fare la differenza nel momento in cui, che alla Sanremo c'è solo quello, ovvero il poggio, nel momento in cui la differenza l'avrebbero dovuta fare. Allora, non so se perché erano troppo fiduciosi di riuscire a farla e quindi magari non si sono spesi nel modo giusto, o se perché comunque in realtà non erano proprio al meglio o comunque a un livello così superiore rispetto agli altri, però, sai. Se avessero ripresi dopo il poggio ci poteva anche stare, invece non essere proprio riusciti a fare la differenza sul poggio, quello è stato un po' sorprendente per quanto mi riguarda. Però, d'altro canto, io credo che quando sarà in altre corse, come anche già, insomma, già domani stesso, in cui comunque ci sono decisamente più punti in cui provare a fare la differenza, perché insomma, la E3 Bank, che adesso è Saxo Bank Classic, che insomma, quella che abbiamo sempre conosciuto come la E3 Arelbeke, è una corsa che è il piccolo Fiandre e c'è un motivo, percorre gli stessi muri, quindi ha tante occasioni per provarci. Quindi secondo me lì avranno modo di gestire la corsa diversamente e i grandi favoriti restano insomma sempre questi tre nomi che abbiamo fatto. Poi ovviamente magari domani la Philippe non c'è, ma non cambia la sostanza che comunque è lui a far parte di questo lotto di grandissimi favoriti. Però è chiaro che la Sanremo ha detto e ha mostrato che ci sono possibilità anche per altri corridori, come lo era stato in realtà se vai a vedere la fine della scorsa stagione. Perché credo fosse la Gent-Wevelgem, poi guarda caso, insomma, corsa in maniera diversa rispetto a quest'anno, in cui comunque se i due big vanno a finire che si marcano troppo, arrivano gli altri e poi li battono. Quindi non è uno scenario così assurdo e potrebbe ripetersi in realtà anche più volte in queste prossime corse, secondo me, di questo pavé.
E infine una battuta sugli italiani, la metto giù in maniera provocatoria, poi gestisci tu. C'è vita, c'è possibilità oltre a ballerini in queste corse? Perché abbiamo visto tanti italiani magari in grado di piazzarsi, di lottare insomma per qualche piazzamento, però in grado di fare il colpaccio nell'ultimo periodo soltanto lui, insomma, sostanzialmente in queste corse. Non ho dimenticato il Fiandre di Bettiol, però capisci insomma quello che voglio dire.
No, è chiaro, beh, Bettioli in questo momento non sembra stare diciamo, allo stesso livello di forma con cui si era presentato magari a quel fianco. Certo, ci si era presentato non con lo status che ha adesso, però comunque insomma era un corridore che stava bene. Non mi sembra stare in questo momento esattamente in quelle condizioni. È un corridore che però se ritrova la condizione in questa settimana abbondante di tempo che ha, è comunque un corridore che può, secondo me, ancora ampiamente ottenere quel risultato. Io credo che ci sono, è ovvio che insomma non siamo i grandissimi favoriti, volendola vedere in questo modo, però ci sono anche corridori come Matteo Trentin, un corridore che a quel livello c'è assolutamente e che può ottenere una vittoria di peso di questo tipo. Ha bisogno, ma come ne hanno bisogno tutti, probabilmente tranne appunto i nomi già citati, cioè tranne Van der Poel e Van Aert, tutti gli altri hanno bisogno di condizioni particolari per vincere, mettiamola così. Per cui in quel lotto abbastanza ampio di corridori, perché è un lotto molto ampio in realtà rispetto agli altri anni, forse questa è la differenza, che ci sono veramente loro due o loro tre se ci mettiamo la Filippi in alcune circostanze, perché lui non le correrà tutte, ci sono un lotto piuttosto ampio. E qui in mezzo sì, io metterei probabilmente questi tre, metterei Trentin, metterei Bettiol, metterei appunto Ballerini, mi ha detto a parte Ballerini, ma insomma già averne uno non è che le altre nazioni ne hanno poi tantissimi di livello così alto, quindi insomma se Ballerini si conferma, ecco domani è un bel test per lui secondo me, si conferma a livello della Omloop, allora è assolutamente un corridore da tenere in considerazione. Ci aggiungerei anche Colbrelli, un corridore che può fare buoni risultati. Ci sono, non abbiamo Van Aert, non abbiamo Van der Poel, non abbiamo neanche la Philippe in questo momento, però abbiamo dei corridori che se la possono andare a giocare.
Assolutamente sì, aggiungo solo che secondo me sarà una stagione molto importante per Stefano Oldani alla Lotto Soudal, da cui chiaramente non mi aspetto ancora che porti a casa grandissimi risultati in queste corse, ma che alla corte di gente come Philippe Gilbert e John Degenkolb possa imparare davvero tanto e Lui stesso, insomma, ha detto che Gilberto l'ha preso un po' sotto la sua ala e direi quale maestro migliore, insomma, per questo tipo di corse. E speriamo, insomma, che in futuro il corridore classe 98 possa darci anche grandi soddisfazioni in queste corse. Bene, per questa puntata
Assolutamente. Prima di
di
chiudere,
Spazio
un'ultima cosa,
Talk è
Davide,
tutto, sì.
scusami, il nome sul futuro, in realtà, ovviamente, cioè, comunque c'è Filippo Ganna, perché noi abbiamo visto la Sanremo fare un grandissimo lavoro. Non so quali corse riuscirà poi a correre in questa primavera, però è chiaro che è un altro nome che è altissimo livello, quindi se lui riesce a specializzarsi, oltre che nella crono, anche sul pavé, e a trovare un livello anche solo simile, cioè non da dominatore assoluto, ma di un corridore di prima fascia. Allora l'Italia ha un grandissimo talento per quel tipo di corse, non dimentichiamocelo. Poi c'è sempre Moscone, non dimentichiamoci neanche lui, che comunque è un corridore molto completo e che veramente può ottenere livelli, risultati di altissimo spessore.
Sì, assolutamente, no, sono d'accordo. Ganna chiaramente è un discorso più per il futuro che per quest'anno, ma anche per il programma, ma anche giustamente, secondo me, con le Olimpiadi di
Assolutamente.
Tokyo. Sì. E, dicevamo allora, per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Un grazie a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito, al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino, che come sempre è stato nostro ospite, e vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito, ma anche sulla nostra app, da cui vi trasmettiamo in diretta un po' sostanzialmente tutte le corse principali di questo periodo, con la Volta a Catalogna, con la Coppa Bartali, domani la E3, le varie classiche sul pavé, insomma, non ci si annoia. Grazie allora a
Assolutamente.
tutti i nostri amici radioascoltatori, buona serata a voi, buona serata al Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.